In altre parole.
Eccoci qua, buongiorno e bentrovato a Tommaso Soldini, benvenuto.
Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, iniziamo la nostra settimana, andremo avanti fino a venerdì ogni giorno conversando su temi di attualità. Oggi Pasquetta, insomma, ci pareva cosa buona e giusta iniziare questa serie di conversazioni mattutine con la rievocazione della sua esperienza professionale da autore televisivo, per il nostro cliché, esperienza che l'ha portata ad intervistare Papa Francesco, a preparare l'intervista insieme ai colleghi che realizzano cliché. L'intervista poi è stata condotta, lo sanno bene le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, da Lorenzo Buccella, intervista che poi è stata rilanciata però da testate in tutto il mondo, Guardian, Washington Post, io cito solo New York Times, che titolava alcuni giorni fa, Pope says Ukraine should have the courage of the white flag. Francis used the term white flag in a television interview taped in February with the Swiss television channel RSI. The topic of the interview was the color white. Allora, come fa sempre il New York Times e il giornalismo anglosassone, poi si definisce anche il contesto e si dice in questo titolo, intanto si riporta l'espressione che maggiormente ha colpito nel mondo, vale a dire che il Papa a un certo punto parlava della necessità del coraggio di issare bandiera bianca, riferendosi al conflitto ucraino, ma il New York Times naturalmente definisce il contesto, dice l'intervista era collocata in un programma il cui topic, vale dire il tema, era il colore bianco, tema della puntata, così come cliché ha ogni settimana appunto un tema di riferimento. Allora, Tommaso Soldini, io intanto vorrei iniziare chiedendole se le domande erano state, considerato anche la eco che ha avuto, negoziate precedentemente con la Santa Sede e con il portavoce magari del Vaticano, Matteo Bruni.
Ma allora, io partirei da una cosa che ha letto, insomma, cioè dai brividi che si sentono quando il New York Times cita una trasmissione della RSI. Ma
non era mai accaduto, va detto, lo sottolineerei.
Ecco, e poi una trasmissione culturale, no? Perché credo che in fondo nel corso della conversazione sarà anche interessante andare lì, cioè com'è possibile che il Papa abbia dato queste dichiarazioni a noi e in questo modo, diciamo così, dichiarazioni che poi hanno fatto il giro del mondo. Ma credo che non sia che i due temi non siano disgiunti, cioè la cultura, l'approccio culturale alle cose è un approccio che in qualche maniera credo lo abbia messo nella condizione di esprimere forse più compiutamente il suo pensiero, perché non credo, non credo che il Papa abbia detto cose in cui non crede, ecco, le ha dette in modo diverso rispetto al solito, forse proprio perché le domande che gli sono state poste sono domande alle quali un capo di Stato non è più tanto abituato, ecco, penso di poter partire da qui. Dopodiché, per rispondere alla sua domanda, sì, le domande lui le aveva ricevute, quindi già noi a cliché lavoriamo sempre a blocchi di 6 puntate ogni, cioè 2 blocchi all'anno di 6 puntate, l'una, e quindi avevamo già questo sogno di intervistare Papa Francesco dall'autunno dell'anno scorso. E quando si è aperto lo spiraglio, lui ovviamente ha voluto le domande e quindi gliele abbiamo fatte avere. Dopodiché, come spesso succede, immagino, io non sono un esperto di interviste, soprattutto non un esperto di interviste a capi di Stato.
Ma sono un esperto di interviste al Papa come mestiere, sì, potrebbe anche essere.
Ecco. Però è ovvio che nel corso soprattutto dell'ultima settimana abbiamo rilavorato a queste domande, ma non so, penso 22 ore su 24, perché un conto sono le domande che lui conosce, un altro è riuscire a, diciamo così, imboccare qualunque crocevia possa emergere dalla chiacchierata, perché in realtà l'intervista per noi almeno deve diventare soprattutto un incontro, e l'incontro è imprevedibile, perciò maggiore è il numero di domande, anche di svolte che si hanno a disposizione, maggiore la possibilità di rendere l'intervista un incontro.
Ecco, sono state, in questa lunga risposta, sono stati toccati alcuni degli aspetti fondamentali della riflessione che vorremmo fosse parte della riflessione di oggi, ma anche per il resto della settimana, perché poi di cultura parleremo nel corso della settimana. Ma qui la questione probabilmente sono due: uno, come si costruisce un'intervista culturale, e poi secondo, come grazie a un'intervista culturale si riescano a toccare temi che prettamente culturali non sono. Ma qui probabilmente emerge una questione centrale, vale a dire che cultura è approfondire i temi dell'attualità. Dopodiché le cose accadono, ma cultura significa definire ciò che è oggi il presente secondo uno sguardo molto esteso, molto ampio, che ci permette, che ci consenta di comprendere che cosa sta accadendo. Questo probabilmente è cultura, almeno nella mia idea, ma credo di poterla condividere con Tommaso Soldini. Cultura alla fine è offrire gli strumenti per comprendere il presente.
Ma sì, non posso che essere d'accordo. Come magari qualche ascoltatore sa, io sono un amante di Rete 2 proprio perché mi sembra che faccia questo mestiere, e è un mestiere che cerco di fare anche nella mia esperienza, sia come scrittore sia appunto come chiamiamo autore di cliché, cioè l'idea che non esistano alto e basso in sé, ma che esista un linguaggio che è quello culturale, che sa porre le domande, sa porsi le domande, e quindi automaticamente diciamo così, il grado di intensità di queste domande può fare emergere il senso che sta sotto le cose che accadono, e che accadono anche nel presente, nell'immediato presente. Penso che sia questa la chiave che rende la cultura ancora, dal mio punto di vista, forse uno dei l'unico approccio davvero interessante alle cose, perché la cronaca ce le racconta, ma non necessariamente è chiamata a dirci quali sono, per esempio, i legami che stanno sotto, no? Quindi le strade che hanno portato a quel dato fenomeno ad emergere in quel momento e in quel modo.
Io riassumerei così spesso il lavoro culturale: trovare le persone giuste per capire una cosa, o meglio, spiegare bene una cosa attraverso lo sguardo della persona giusta. Perché il Papa era la persona giusta?
Ma allora, perché la trasmissione, appunto, noi lavoriamo su 6 puntate e su 6 parole cliché, quindi parole che per loro natura già evocano un universo di significati che si sono in qualche modo stabilizzati nel tempo, e per cui noi abbiamo voglia di ridare loro vita, anche per capire che cosa, quella parte giusta che c'è in ogni stereotipo, no? Per raccontarla in questo modo. E è ovvio che quando si pensa al bianco, noi avevamo scelto da subito questa parola, e uno dei primi una delle prime connessioni mentali era proprio la veste del Papa. Il Papa veste di bianco ed è una delle poche persone al mondo che veste di bianco, perché normalmente ci sono altre figure che lo fanno, ma in posti, diciamo, in situazioni contingenti, pensiamo alle spose, eccetera, eccetera, o a Federer e ai tennisti a Wimbledon, questi erano i primi collegamenti. Invece il Papa è uno che proprio veste di bianco praticamente sempre. Dunque abbiamo avuto da subito il sogno di poter avere, io la chiamavo la tuta bianca per eccellenza, tanto per citare questo movimento che c'era durante gli anni di Genova, di Seattle, eccetera, eccetera, di questa tuta bianca che potesse portare testimonianza del suo vestire di bianco nel mondo.
C'era uno scrittore che gli ascoltatori e le ascoltatrici della Rete 2 ben conoscono, Luca Scarlini, che diversi anni fa aveva pubblicato un libro sull'abbigliamento di Joseph Ratzinger, che secondo l'Esquire era uno degli uomini più eleganti dell'anno all'epoca, no? Con Papa Francesco siamo tornati ad un bianco puro, mettiamola così. Cos'è che l'ha colpita in particolare della personalità di Francesco?
Ah, allora, di sicuro in primo luogo la grande libertà, ecco, la grande autonomia e libertà, perché uno si immagina di arrivare dal Papa per un'intervista e di dover passare 12.000 controlli, di vederlo accompagnato se non protetto o controllato da cardinali, segretari, eccetera. Invece il Papa si è presentato praticamente da solo. Noi eravamo in questa stanza, in questo salotto all'entrata di Casa Santa Marta, dove, quindi sotto casa sua, perché lui nel suo stile ha deciso di non vivere, no, negli appartamenti, diciamo, papali, dove Ratzinger invece stava molto bene. E quindi vedavamo in fondo al corridoio l'ascensore, e dal quale emerge a un certo punto Papa Francesco con il suo girello e percorre tutto il lungo corridoio verso di noi da solo, con una grande lentezza, e appunto io ho visto un uomo anziano ma libero, quindi che quando prende una decisione è una decisione di cui si assume tutta la responsabilità. Questa è una cosa che mi ha colpito moltissimo. E la seconda, che non posso non citare, da comunque appunto mero osservatore, una volta arrivato nella sala e una volta seduto sulla poltrona e microfonato, Papa Francesco si è chiuso in preghiera, quindi ha preso, si è rubato, diciamo così, 15 secondi per dire una propria preghiera e per trovare la forza. Dopo nell'intervista emerge la ragione, perché lui dice che la difficoltà maggiore che ha nella propria funzione è quella della testimonianza. E io ho avuto proprio l'impressione di essere di fronte ad un uomo che preferirebbe mille volte starsene che ne so, in un monastero, in un appartamento con altri preti, a studiare, a leggere, magari a guardare le partite dell'Argentina, e invece è costretto a dare testimonianza profonda della fede. Ed è una cosa che lui fa con sofferenza e con fede. Ecco, quello l'ho visto, ho visto che ha davvero la fede.
A proposito di sofferenza, beh, tutti noi sappiamo, per esempio, le celebrazioni di questa Pasqua, quanto difficili possono essere state per Papa Francesco. Sono già le 8:31, dunque abbiamo sforato, ma in una giornata di festa forse ce lo possiamo permettere. Siamo entrati nel laboratorio culturale di Cliché per raccontare questa intervista, le cui parole hanno avuto la capacità di incidere nell'agenda dei media mondiali, cosa che evidentemente non è comune a tutti gli ospiti di Cliché, in modo particolare, va detto, in un programma dalla vocazione culturale, ma abbiamo forse anche capito perché questo possa essere accaduto. Magari riprenderemo parte di questa conversazione domani 8:18. Intanto la devo salutare augurandole una buona Pasquetta, ci sentiamo domani mattina per il proseguimento delle nostre conversazioni. Grazie, a presto Tommaso Soldini.
A presto, a domani, arrivederci.
Rete 2.